incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E siamo vicinissimi alla giornata nazionale del gatto del 17 febbraio, da non confondersi con quella mondiale che è l'8 agosto. Benvenuti a questo labirinto musicale dedicato a un amico di casa, di tante case, ovvero Sua Maestà il Gatto. Personaggio che dall'antichità ad oggi ha avuto sorti migliori, peggiori. Gli egiziani hanno divinizzato il gatto, simbolo di fecondità e dell'amore materno. Poi gli archeologi hanno scoperto mummie di gatti che mostrano appunto la venerazione degli egiziani per questo piccolo felino. Anche la Grecia antica conoscerà solo i mustelidi, che sono dei furetti o delle donnole, come cacciatori di roditori. I primi esemplari di gatto saranno venduti ai greci dai fenici, che li avevano rubati agli egiziani. Quindi il gatto che attraversa le storie dell'antichità. Aristofane cita addirittura la presenza di un mercato dei gatti ad Atene. I romani, ecco, mancavano solo loro, avevano una passione per i gatti, dapprima per le classi più agiate, poi l'uso di avere un gatto in casa si propaga un po' a tutto l'impero, un po' a tutti gli strati delle popolazioni dominate dall'impero romano. E l'immagine del gatto nell'Islam, principalmente positiva, grazie all'affetto che portava loro Maometto, dopo essere stato salvato addirittura da un morso di serpente, si dice da una gatta soriana. E ancora oggi nei paesi di cultura araba il gatto è l'unico animale al quale è permesso di passeggiare liberamente nelle moschee. Medioevo, Rinascimento, anche lì poi cambia un po' la bussola. Qui il gatto fa un po' un passo indietro, demonizzato in Europa a causa dell'adorazione di cui era stato oggetto in passato da parte dei pagani. E poi abbiamo la simbologia medievale, il gatto associato alla sfortuna, al male, soprattutto se era nero, come ancora ai nostri giorni sappiamo. Ed era anche considerato un animale del diavolo e delle streghe, poteri soprannaturali, tra cui la famosa facoltà di possedere 9 o in alcuni paesi 7 vite. Ne bruciavano addirittura nella notte di San Giovanni, nelle piazze, gatti rinchiusi in ceste assieme alle donne accusate di stregoneria. E si dice anche che molte epidemie, in particolare quelle di peste, dovute alla proliferazione dei topi, dei grandi ratti, potrebbero essere una conseguenza della diminuzione proprio del numero dei gatti che venivano cacciati e bruciati. Rinascimento, il gatto torna ad essere rivalorizzato appunto perché se magnava i topi, ecco, diciamo così, che erano anche non solo dei danni che potevano fare in casa, ma erano anche divoratori dei raccolti. Quindi fortune e sfortune alterne, o addirittura in tempi più recenti potremmo parlare di preferenze. Esempio, nella vittoriana edoardiana società inglese dell'Ottocento i padroni indiscussi della casa erano i cani, ma in altri paesi no. Forse non così in Francia, per esempio, dove addirittura Eric Satie gli ha dedicato una piccola chanson dove si descrive un po' tutte le moine e i comportamenti del gatto in casa, salta sulla finestra, si fa accarezzare, poi appena vede qualche uccello cerca di catturarlo. Insomma, un petit potasso, un mon pourceau, tutti i vari diminutivi che in francese Satie poteva inventarsi per un suo gatto.
Il est une bébête, tili petit enfant, tirelant, c'est une bironette. La bête à sa maman, tirelant, le petit enfant, c'est un tire blanc, un petit potasso. C'est mon goré, c'est mon pourceau, mon petit potasson. Il saute sur la fenêtre et grume du museau, tire-l'eau parce qu'il est sur la crête. C'est occupé les oiseaux, tire-l'eau, les petits nappons, c'est un tire blanc, un petit potasson. C'est mon goré, c'est mon pourceau, mon petit potasson.
Beh, anche Mozart, si sapeva, aveva un debole per i gatti, facendo un passo indietro di poco meno di un secolo rispetto a Eric Satie, ma c'è un duetto dei gatti attribuito al buon Wolfgango che si intitola Nun liebes Weichen, che tradotto un po' letteralmente vorrebbe dire mai caro morbido, ma di maggior interesse ci è la genesi di un brano siffatto. Allora, dobbiamo arrivare alla testimonianza di Caroline von Greiner-Pichler, che fu allieva di Mozart, e così nella sua biografia scrive: «Un giorno, mentre ero seduta al pianoforte a suonare il Non più andrai, Nozze di Figaro, Mozart, che era venuto a trovarci, mi è venuto accanto. Devo averlo eseguito bene, con sua soddisfazione, perché canticchiava la melodia mentre suonavo e batteva il tempo sulle mie spalle. Ma poi all'improvviso ha spostato una sedia, si è seduto, mi ha detto di continuare a suonare il basso e ha iniziato a improvvisare variazioni, così meravigliosamente belle che tutti hanno ascoltato i toni dell'Orfeo tedesco con il fiato sospeso». Pensate se avesse avuto un bel registratore. Continua la Pichler, ma poi improvvisamente si stancò, balzò in piedi e nell'umore pazzo che così spesso lo assaliva, iniziò a saltare tavoli e sedie, miagolando come un gatto e facendo capriole come un ragazzo indisciplinato. Questo aneddoto viene citato anche in un bell'articolo della giornalista Helena Hon, che così scrive: ha persino Mozart scritto una canzone comica in cui una donna risponde alle domande del marito con nient'altro che miagolii, finché il povero uomo non ha altra scelta che crollare e miagolare anche lui. E quindi così nacque il duetto dal titolo Nun liebes Weichen.
Miau-Geschrei, sonst bleibst du mir alleine treu.
Miau, miau,
miau, miau. Au wie, ich armer Mann, sie ist behext, was fang ich an?
Miau, 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 miau.
Weichen, da
Dopo Mozart, tentando un itinerario ancorché cronologico, potremmo iscrivere in questo nostro labirinto musicale dedicato ai gatti anche il buon Rossini. Qui la pagina è più che conosciuta, sicuramente piacevole, alla mod de Rossini, duetto buffo dei gatti. Avviciniamoci ancora un po' ai giorni nostri, perché poi si scatena appunto la produzione di fotografie, immagini, poi arriva anche il cinema, la televisione, vabbè, so, c'è tempo. Allora, ai tempi nostri possiamo farlo con Monsieur Maurice Ravel, che tra il 1919 e 1925, in collaborazione con Colette, che scrisse il libretto, scrive un'opera, la sua seconda opera, L'enfant et les sortilèges, il bambino e i sortilegi. Non è bella la traduzione, il francese ha sempre il suo fascino. Una vecchia casa di campagna in Normandia, primo pomeriggio, un bambino di 7 anni, non vuole fare i compiti della scuola, la madre entra, si arrabbia, il bimbo, preso da un accesso di colera, prende una tazza, la butta per terra, poi anche la teiera, martirizza lo scoiattolo che è chiuso in gabbia, tira la coda, insomma ne combina di tutti i colori e poi si lascia andare su una vecchia poltrona, ma questa comincia a muoversi e qui il sogno e la realtà si sovrappongono e a un certo punto viene fuori il brano che ci serve adesso. Anche qui è un duo, Rossini e Mozart ce l'hanno insegnato, un duo miagolato, le duo miolé. E che ne dite a questo punto di un famoso compositore che scrive una suite per sua figlia Dolly, Gabrielle Fauré, e in particolare questo Miau, opera 56, 1894. E visto che siamo arrivati ai primi del Novecento, possiamo anche far entrare il gatto dentro ai nuovi percorsi mediali, musicali, filmici, eccetera, eccetera. Perché si sa, insomma, il cinema nasce alla fine del XIX secolo e i disegni animati cominciarono poco dopo. E cominciarono anche con un gatto. Per esempio, Crazy Cat, 1910, creato da George Harriman, un fumetto poetico, potremmo dire, il gatto, questo gatto con una sessualità piuttosto fluida, è al centro di un triangolo con il topo Ignaz e un cane poliziotto. Crazy Cat, poi dal fumetto è arrivato al cinema e poi al nostro Linus. Fu messo in musica successivamente per il cinema sonoro dal compositore, direi colto, nordamericano, John Carpenter.
Thank you.
Qualche anno dopo, nel 1917, arriva anche Felix the Cat, in seguito ribattezzato Mio Mao dal Corriere dei Piccoli, ispirato un po' a Charlot, un gatto di strada che cerca di sbarcare il lunario. Venne creato Felix the Cat da Otto Messmer nello studio di Pat Sullivan e aveva capito che fra tutti gli animali il gatto era il più piccolo, il più libero, il più strano, quello che poteva avere la personalità giusta per cercare rifugio dai guai della vita. Gli altri animali, soprattutto quelli della fattoria, hanno il pasto assicurato, ma Felix no, doveva arrangiarsi e fare ricorso alla propria astuzia, alla voglia di vivere. Simpatico, eh? Felix the Cat. Potremmo anche dire che la linea gattesca porta da Felix a Topolino, cioè da Sullivan Messmer a Walt Disney. Topolino non è un gatto, naturalmente, ma è più piccolo del gatto stesso e del coniglio, e così può anche in certo senso rappresentare la riscossa del Davide in un mondo di Golia. Topolino dal viso dolcissimo e che assorbe un po' del temperamento di Felix, e nel mondo di questo nuovo topo c'è un grande nemico. Ecco, qui Disney mette l'unico gatto, o meglio un gattone, ovvero Gamba di Legno. E qui possiamo anche tentare una specie di cortocircuito temporale, perché andiamo a pescare addirittura in un Gamba di Legno a Parigi di De Gregorio.
Guardalo come cammina, ballerino di samba, e come inciampa in ogni spigolo. Innamorato e ridicolo, come guida la banda, come attraversa la strada senza una gamba. Guardalo come cammina, Lazzaro di Notre Dame, come sta dritto nella tempesta alla fermata del tram. Chiama un tassì, si mette avanti, dai Campi Elisi alla Grande Arche, Gamba di Legno, avanti, avanti, avanti il marche. Thank you.
Ma ci sono dei gatti al di fuori dell'universo Mickey Mouse e Donald Duck? Ci sono dei gatti di Walt Disney, e Lucifero, il perfido gatto che troviamo in Cenerentola, che poi è il cocco della matrigna cattiva. E poi non è un caso che arrivano gli Aristogatti solo dopo la morte di Walt Disney, perché finché lui era in vita il gatto aveva un po' perso le sue capacità di essere una creatura libera. E arriva anche il micio in città. E qui c'è il primo, è Tom che insegue Jerry passando attraverso infiniti corridoi, sotto le poltrone, nelle tane, dentro le pareti. In questa prima creazione di Anna e Barbera il topo vince sempre. Vince addirittura anche durante un concerto. Ci sono due gatti che negli anni 60 vengono dal mondo dell'underground e così Robert Crumb crea il gatto che vive la liberazione sessuale. Quando però diventa il porno gatto, Crumb lo rinnega facendolo uccidere in un suo fumetto del 1972.
What a mob in the park today.
I worked the Head Start for free last summer. Black kids are so much groovier.
I ain't no jive-ass black nigger, honey.
Lovely set of eyes there. Four in bed, that's a kick I haven't tried yet.
Here come the truth.
C'è un micio anche tra i Freck Brothers di Gilbert Shelton, si chiama Fat Freddy's Cat, non ha nome e come il suo padrone ha una vita piuttosto pigra e disordinata. La sua versione borghese che ben conosciamo è Garfield, il gatto che ama la lasagna. Poi, tra i mici di successo, troviamo Doraemon, il gatto robot venuto dallo spazio per aiutare un adolescente timido, protagonista di oltre 1000 fumetti venduti in tutto il mondo per un bel po' di copie, milioni di copie. Simon Skett, con milioni di contatti sul web, insomma un grande successo nel genere. Anche in questo caso il gatto ha il nome del proprietario, scontroso, pacioso, vuole le coccole e ama da morire tutti i suoi privilegi. Insomma, un vero gatto.
Chiamo Doraemon, che ci faccio qui?
Ah.
Mimì, mi devi passare il compito in classe.
Aiutami a farli scomparire.
Un giorno ti sposerai con Jaiko.
Jaiko, no!
Io sono innamorato di Shizuka.
Va bene.
È un gatto spaziale.
Andiamo, aspetta. Non credi sia ora di andare a dormire?
Io con te non mi stanco mai.
E a proposito di porno gatto, potremmo permetterci anche, se me lo consentite, una chanson, una canzone scritta addirittura da Igor Stravinsky per quanto riguarda la musica, e il testo è di Edward Lear. Il tutto, tra un po' ve ne accorgerete, è dedicato alla moglie Vera. The Owl and the Pussycat. Allora, due parole. The Owl, il gufo, è quasi autobiografico, perché la moglie di Stravinsky, Vera, lo chiamava Bubushkin, cioè gufetto. E Pussycat, voi sapete che ha un significato piuttosto allargato e molto vicino ai pornogatti. Il testo dice così: il gufo e il gattino andarono in mare su una bella barca verde pisello, portarono un po' di miele, un sacco di soldi avvolti in una banconota da 5 sterline. Il gufo alzò lo sguardo verso le stelle in alto e cantò con una piccola chitarra: «Oh, adorabile fica!» E così disse al gufo: «Tu, elegante gallina, come canti deliziosamente! Oh, sposiamoci! Abbiamo indugiato troppo a lungo! Ma cosa faremo per un anello?» E così navigarono via per un anno e un giorno verso la terra dove cresce l'albero Bong. E lì stava un porcellino con un anello all'estremità del naso. «Caro maiale, sei disposto a vendere per uno scellino il tuo anello?» disse il maialino. «Lo farò». Così l'hanno portato via e il giorno dopo si sono sposati con il tacchino che vive sulla collina. Cenarono con carne macinata e fette di mele cotogne che mangiarono con un cucchiaio. E, mano nella mano, sul bordo della sabbia, ballavano alla luce della luna. Birbante il gufetto Igor, eh? Non trovate?
The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, oh, pussy, my love, what a beautiful pussy.
Beh, è certo che i gatti hanno superato tutti gli altri animali per quanto riguarda la letteratura, le poesie, la narrativa, i racconti, il cinema, la televisione, insomma, come abbiamo forse già sentito, ce n'è. È una presenza piuttosto vasta che altri animali certo non hanno. E poi hanno dei poteri, poteri ultraterreni? Forse i siamesi hanno poteri ultraterreni, chi lo sa. Poi salviamo un gatto e magari poi ci accorgiamo che forse è lui che salva noi, gli umani. Vabbè, queste sono altre storie. E poi maestro nel gestire i suoi territori, a seconda del gatto il territorio può essere più grande o più piccolo, ma quel che è certo è che per ogni territorio c'è un solo gatto. E vabbè, questo lo sappiamo. C'è un bel libro con una scrittura minimalista, con toni di fiaba, descrizioni dell'animo umano, dialoghi ironici, scene commoventi. È la storia di quattro donne in crisi che trovano la forza per riemergere grazie ai loro animali. Un romanzo di Nagakawa Naruki e del regista e mangaka Shinkai Makoto. Si intitola Lei e il suo gatto.
Forza ragazzi, facciamo crollare le pareti!
Coraggio tovarish!
Quando fanno il jazz Hong Kong? Danno il tempo con il gong. Questa sì che forte.
Che dici, se buttiamo? Eh?
Sì, balliamo, Romeo.
Fantastico, mamma, fantastico.
Soffia, sorto di cacio, soffia.
Ragazzi, che soffiata.
Si gioca in l'avvenire.
Abbiamo già un po' parlato, ma poi tutti conoscete gli Aristogatti, no? Questa pellicola d'animazione del 1970 della Disney, indimenticabili i gatti jazzisti, amici di Romeo, capitanati da Scat Cat, i quali danno origine al noto brano musicale. E questo significa anche dimostrare che anche gli animali, e in caso particolare i felini, saprebbero apprezzare della buona musica.
E poi laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà. Ma che permissione, che simpaticone, quel Romeo. Per meglio del Colosseo.
Messie, non mi era mai capitato di incontrare un tipo come lei.
E te credo. Mica ce ne so tanti in giro, sai? Sì, cambio, so guai, sto bene come sto, non me leggo mai, catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non... baccaierai, vedrai.
Non possiamo dimenticarci di Silvestro, gatto maldestro, che non riesce ad acchiappare il canarino Titti e nemmeno il topo Speedy Gonzales. Insomma, questo personaggio dei corti della Warner è un disastro di gatto, cioè un simbolo forse dell'inadeguatezza del vivere i tempi moderni.
Verica presenta Silvestro Gatto Maldestro.
Mi è sembrato di vedere un gatto.
Tu ci vedi il doppio.
Aiuto! Mi vuoi mangiare! Aiuto!
Ha preso il volo. Primo stormo da cozza. Decollo!
E Silvestro, amato dal pubblico italiano, anche perché... fece la sua apparizione addirittura a Carosello.
Nella mia pancia.
Prendimi se ci riesci.
ti servo immediatamente. Aiuto! Di polverizzo! Mi gioco il polpetto! Oh no, su Derica non si può.
Nella realtà il gatto sa riconoscere anche molto di più, dimostrando a questo punto di avere un preciso gusto musicale. Insomma, è una cosa nota che la musica classica, Mozart, Bach, Beethoven, produce effetti rilassanti su alcuni animali, ma il gatto rispetto ad altre specie è dotato dell'orecchio assoluto, così sembra, e la capacità di riconoscere note musicali anche isolate. E per di più, mentre noi umani possiamo percepire suoni fino a quasi 20.000 Hz, ma proprio quando l'orecchio è sano e ben pulito, i gatti arrivano fino a 60.000 e oltre. E quindi, grazie anche all'orecchio assoluto, i felini riescono ad avvertire suoni che possono essere percepiti solo dai pipistrelli. Ecco perché poi i nostri gatti scappano, si agitano per rumori forti, non parliamo poi dei fuochi artificiali. Detto questo, anche i gatti, come molti di noi, amano la musica classica per rilassarsi. Una scoperta pubblicata dall'Università di Lisbona, suggeriscono brani specifici, in particolare pezzi per violino, o per archi, meglio dire, come l'Adagio di Samuel Barber, o addirittura pagine scritte da Handel, così sostiene il dottor Miguel Carreira, chirurgo veterinario. È autore di questo studio. Qualcuno poi ha pensato di creare dei brani musicali specifici per il sistema sensoriale felino. Quindi se andate su, ad esempio, musicforcats.com, musicforcats.com, ci sono brani ideati, scritti, arrangiati per i gatti. Tutto questo nasce da un gruppo di ricercatori della Wisconsin-Madison, nel tentativo di capire, verificare come avrebbero reagito gli animali a musica scritta per loro. E per creare la musica possiamo affidarci a uno dei compositori segnalati da questo sito, David Theye, e la sua Music for Cats. Lui lavora nel Dipartimento di Musica dell'Università del Maryland. Il concerto dei gatti. D'inverno i gatti si radunano sui tetti a far concerto. Sbuca da un comignolo messer Codanera grattando un violino scordato. Viene Don Grigione che pizzica coi baffi il mandolino. E altri ancora ne arrivano da tutte le parti, con chitarre, violoncelli, viole d'amore, flauti e pifferi. Quando l'orchestra è al completo si dà il via alla suonata. Ma i gatti, si sa, non sono musicisti disciplinati. Se uno vuol suonare l'Aida, potete star certi che un secondo preferirà il Rigoletto e un terzo attaccherà per conto suo la Traviata. Per questo nel concerto dei gatti non si riesce mai a capire la melodia, anzi non si sente nessuna melodia, ma una sola miagolata. A loro, poveretti, sembra una gran musica, ma più poveretti sono quelli che la debbono sentire, perché abitano sotto i tetti, nelle vicinanze. Una sera di quelle, proprio mentre il concerto infuriava come un temporale, messer Codanera udì una voce insolita mescolarsi al miagolio dei suoi compari. «Zitti tutti!» ordinò. «Qualcuno ha stonato!» E i gatti tacquero. Si sentì allora il trillo purissimo ed armonioso di un usignuolo che da un ramo di cipresso cantava la sua canzone alla luna. «Oibò!» gridò messer Codanera. «Da quella parte, come vi permettete di disturbare il nostro concerto? Non vi accorgete di stonare?» L'usignuolo continuò a infilare note come perle. «Smettetela quando vi si dice di smetterla», strillò Codanera. «Andate prima a studiare musica e poi tornate a farvi sentire». Tutti i gatti, l'uno dopo l'altro, diedero sulla voce al piccolo usignuolo, senza riuscire a farlo star zitto. Al balcone di una casetta un poeta si era affacciato a guardare la luna. La rabbia dei gatti lo fece ridere assai e alla fine disse: Non siate tanto superbi, signori gatti. State zitti voi piuttosto e imparate la musica dell'usignolo. Siete voi che stonate e disturbate i sonni della gente per bene. E siccome non si volevano chetare, li mise in fuga con un secchio d'acqua e poté ascoltare tranquillamente il canto dell'usignolo. Gianni Rodari, Il concerto dei gatti. Per quanto riguarda il cinema d'animazione, nel 2011, se non ricordo male, sì, esce Le Chat du Rabbin, il gatto del rabbino. Questo film racconta della storia, meglio dire delle storie, di un gatto filosofo e bugiardo che vive nell'Algeria degli anni 20 con il suo padrone, il rabbino Sfar, e sua figlia Slabia. E dopo aver inghiottito un pappagallo, il gatto impara a parlare ed esprime il desiderio di convertirsi all'ebraismo. E qui poi la situazione si complica, ma questo è meglio trovarlo nel film stesso, Le Chat du Rabbin. Una prima puntata, quindi, di un labirinto musicale dedicato al gatto, nelle immediate vicinanze della giornata nazionale del nostro piccolo felino, che è il 17 febbraio. Un altro labirinto musicale gattesco ve lo preparerò per giovedì prossimo. Un festoso miagolio a tutti da Claudio Ricordi.
paying my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime, and by mistake I've made a few. I've had my share of